tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognino.
Il primo frutto della fede è la gioia. Il pastore riformato Giuseppe Latorre riflette su un noto passo della lettera di Paolo ai Romani. Buongiorno e bentrovati da Luisa Nitti.
E con voi anche Gael Curtens. Buona domenica. Quale sarà il futuro della teologia? Un libro edito dalla Claudiana di Torino traccia il pensiero di 26 teologi e teologhe del Novecento. Ne parliamo con il teologo Brunetto Salvarani.
In chiusura daremo uno sguardo ai temi proposti quest'anno dalla Giornata Mondiale di Preghiera, i cui materiali liturgici sono stati predisposti da un gruppo di donne di Taiwan. Siate allegri nella speranza e pazienti nell'afflizione, dice il testo della lettera di Paolo ai Romani al capitolo 12.
Mettendo al centro questi versetti, il pastore riformato Giuseppe Latorre parla della gioia contagiosa e costruttiva che anima chi è consapevole di essere liberato da Dio.
La lettura del testo biblico è affidata alla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amor fraterno, siate pieni d'affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri. Siate ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate allegri nella speranza. Pazienti nell'afflizione. Perseveranti nella preghiera. Provvedete alle necessità della comunità. Esercitate con premura l'ospitalità.
Un caro saluto a tutte e a tutti. Il desiderio è un sentimento dell'anima, non del corpo. Il corpo ha necessità, l'anima ha desideri. Il corpo concretizza, l'anima sogna. Il desiderio è ciò che anima il corpo, ciò che dirige verso un orizzonte che è ancora al di là di dove arrivano gli occhi, ciò che lo spinge oltre il limite sicuro e conosciuto, ciò che spinge oltre le parole di rabbia, oltre il conflitto e la sconfitta. Chissà quante volte abbiamo represso in noi un'energia viva, un desiderio ardente a cui non abbiamo consentito di vivere, perché utopico, irrazionale, irrealizzabile. Quante volte non siamo stati capaci di vedere oltre la luce dello spiraglio. Non voglio disprezzare il nostro comodo angolino, rassicurante e sicuro, perché non sempre ci sentiamo pronti ad andare oltre. Nessuno, comunque, è mai completamente pronto. Ma qualcosa ci attende al limitare del bosco, ed è il sentiero che dovremmo seguire. Una poesia di Guillaume Apollinaire recita: «Li portammo sull'orlo del baratro e ordinammo loro di volare. Resistevano. Volate, dicemmo. Continuavano a opporre resistenza. Li spingemmo oltre il bordo e volarono. La fede sa osare, sa vedere oltre il bordo e volare. Se c'è un vero desiderio, se davanti a noi, non dietro, non nel passato, se davanti a noi c'è una speranza, allora c'è ancora luce nella nostra anima. Non è la tenue lampadina che illumina la notte in una cella, ma il sole che splende fuori, oltre le mura, che non arriva tenue sul corpo del prigioniero, ma riscalda la sua anima, la illumina, ed è quel calore oltre le mura la vera luce di quella cella, come Dio, oltre l'immaginabile, oltre la prigione della nostra fredda razionalità, oltre la situazione di oggi, oltre l'ultima parola che ti ha mortificato. Immaginiamo una persona rapita dai malviventi. Immaginiamola rinchiusa in un buco sottoterra o in una gelida cantina, al freddo, al buio, lontana dai suoi cari. Situazione triste, angosciosa e disperata. Ma ecco la notizia dei carcerieri. Il riscatto è stato pagato. Se non oggi, domani sarà liberata. Ecco la gioia che illumina quel buio. Ecco la gioia che riscalda quel corpo, che pervade ogni cosa e ridà la giusta dimensione a quella situazione di sofferenza. Passerà. Che importa la fame? Domani mangerà. Che importa la solitudine, le catene, il buio di quel giorno? Domani riabbraccerà i suoi cari. Non c'è freddo che tenga per quel cuore riscaldato dalla gioia di quella notizia. Tutto sopporta, perché tutto finirà. Una persona che ha dentro una gioia così esplosiva è in grado di vincere e superare qualsiasi cosa. Mortificazioni, malattie, lutti. Passerà. Domani andrà meglio. Una gioia così è assolutamente contagiosa, è creativa. E una persona così, una persona veramente gioiosa, può dare tanto a se stessa e agli altri. Questo è il battesimo. Sei libero, sei salva. Vivi la gioia della tua esistenza. Comunque vada, sei nelle mani di Dio. Sei al sicuro. Io auguro a tutti noi di avere una fede tanto semplice quanto gioiosa, una fede che ci faccia vedere il sole oltre i cumuli di immondizia di questo nostro mondo, oltre le nuvole che a volte potranno addensarsi sulla nostra vita. Il primo frutto della fede non è l'amore, è la gioia. La gioia non dipende dal carattere né dalla situazione che si vive in un momento felice. Anche un prigioniero o un ammalato può essere gioioso, come un giovane pieno di salute può essere depresso e imprigionarsi in falsi divertimenti mascherati di allegria. L'autore del Piccolo Principe scrisse un giorno: «Se vuoi costruire una nave, non chiamare la gente che procura il legno, che prepara gli attrezzi necessari, non distribuire compiti, non organizzare il lavoro. Prima, invece, sveglia negli uomini la nostalgia del mare lontano e sconfinato. Appena si sarà svegliata in loro questa sete, gli uomini si metteranno subito al lavoro per costruire la nave». Fede è seminare nel cuore la nostalgia di una terra altra, di una società altra, e metterci in cammino verso di esse. A chi segue il Cristo è richiesto di non accontentarsi della mediocrità, di non acconsentire di fermarsi al minimo indispensabile, ma avere il coraggio di sognare e spingersi fino al bordo, fino a dove abbiamo saputo arrivare con le nostre forze, e poi volare oltre. Miriamo troppo in alto? Sì, miriamo in alto. Perché solo chi non alza mai gli occhi al cielo crede di essere già arrivato al punto più alto. Amen.
In chiusura di questo momento di meditazione biblica, una preghiera che proviene dall'Africa occidentale. Sono felice perché tu, oh Dio, mi hai accolto. A volte non so che cosa fare con la mia felicità. Nuoto nella tua grazia come una balena nell'oceano. Si dice che un oceano non si asciuga mai. E noi sappiamo che nemmeno la tua grazia viene mai meno. Oh Dio caro, la tua grazia è la nostra felicità. Alleluia.
I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got is like a river in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. So much joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. So much peace like a river. I've got peace like a river in my soul.
Sei studiosi e studiose approfondiscono le figure di altrettanti teologi e teologhe che hanno lasciato un segno importante nella cultura del Novecento. Guardare alla teologia del futuro dalle spalle dei nostri giganti è un volume edito dalla Claudiana di Torino e curato da Marinella Perroni e Brunetto Salvarani.
Si tratta spesso di donne e uomini, teologi, che hanno sperimentato la fecondità del confine, hanno abitato il confine, hanno avuto una visione lunga.
Il teologo Brunetto Salvarani presenta così i 26 teologi e teologhe protagonisti del volume edito con la Claudiana di Torino, Guardare alla teologia del futuro, con il sottotitolo Dalle spalle dei nostri giganti. Salvarani ha curato il libro insieme alla teologa Marinella Perroni. Chi sono questi giganti che ci facilitano lo sguardo lungo sul futuro? Sono uomini e donne, teologi, teologhe, morti negli ultimi 20 anni, il cui profilo viene approfondito da altrettanti studiosi. Ma ciò che è più interessante è che non si tratta di semplici medaglioni, piuttosto ogni saggio parte dal pensiero teologico per guardare al futuro. E fra questi giganti compaiono Hans Küng, Mary Daly, Adriana Zarri, Dorothee Sölle e molti altri. Brunetto Salvarani, docente alla Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, spiega quale sia stato il criterio di scelta dei teologi e teologhe di cui si parla nel testo.
Noi siamo partiti da una constatazione, da una riflessione. Siamo alla fine di una stagione, in quel cambio d'epoca di cui parla Papa Francesco, un cambio d'epoca che tra l'altro ha registrato la scomparsa di una serie di figure molto rilevanti nella teologia. Quindi ci siamo dati un po' una tempistica, abbiamo detto guardiamo un po' chi negli ultimi 20 anni, nel nuovo secolo, è morto e che senso ha avuto per la storia della teologia, e ci siamo accorti che sono scomparsi teologi e teologhe davvero chiave.
Guardando verso il futuro della teologia, l'opera si caratterizza per una notevole impronta ecumenica, non soltanto per la scelta dei teologi, ma anche per quella degli studiosi e studiose a cui sono stati affidati i diversi saggi.
Devo dire che per noi ormai la dimensione ecumenica è la normalità della teologia, come dovrebbe essere la normalità delle relazioni fra le chiese, quindi non è che abbiamo faticato molto né a reperire dei collegamenti con i teologi scomparsi, con i giganti, e neppure a coinvolgere quelli viventi che hanno scritto. L'ecumenismo ormai non è uno spazio a parte, è la quotidianità, e per molti versi, come si vede anche dalle vicende degli ultimi mesi, una necessità. E allora su questa necessità cerchiamo di fare la nostra piccola parte.
Non mancano nel libro curato da Salvarani teologi e teologhe scomodi per il cristianesimo, personaggi ad esempio che sono stati molto critici nei confronti della Chiesa Cattolica.
Penso che noi abbiamo coinvolto, abbiamo richiamato una serie di teologi e teologhe che hanno avuto uno sguardo critico sulla realtà, perché soprattutto hanno abitato il confine, ecco le immagini che ci piace utilizzare. E allora nell'abitare il confine in questo tempo di passaggio significa evidentemente anche mettersi in una posizione critica, non a prioristicamente critica, ma sicuramente di ricerca del nuovo. Penso non soltanto a figure come Hans Küng, ma a figure come Jacques Dupuy o Raymond Panikkar, cioè figure che hanno saputo vivere una doppia o tripla fedeltà a mondi diversi, per esempio alle tradizioni orientali e al loro cristianesimo.
E dunque, Brunetto Salvarani, dalle spalle di questi giganti, quale futuro possiamo scorgere per la teologia?
Qui potrebbe anche venire un paradosso, perché da una parte è vero che il cristianesimo ormai è esculturato dal paesaggio culturale e sociale europeo, questo ormai lo constatiamo quotidianamente, ma nello stesso tempo l'idea di un futuro buono per la teologia e in particolare per una teologia pubblica, noi lo sottolineiamo costantemente, una teologia che sappia porsi nello spazio pubblico senza certezze assolute, ma nella capacità di dialogare, di incontrare e soprattutto di ascoltare la realtà di questo tempo. Ecco, in questo senso non siamo pessimisti.
Ricordiamo ancora il libro edito dalla Claudiana di Torino, Guardare alla teologia del futuro, dalle spalle dei nostri giganti.
Voltiamo pagina adesso per dedicarci alla giornata mondiale di preghiera che si svolgerà in tutto il mondo il prossimo 3 marzo. Una tradizione che coinvolge credenti in più di 170 paesi e che quest'anno è organizzata da un gruppo di donne di Taiwan.
Donne cristiane di diverse tradizioni promuovono ogni anno la giornata mondiale di preghiera che viene celebrata il primo venerdì di marzo. Un'occasione per pregare insieme, riflettere su temi biblici, sociali, grazie agli incontri organizzati a livello locale e aperti a tutti. La giornata è organizzata e promossa in oltre 170 paesi nel mondo. Culture e tradizioni diverse si incontrano in questa occasione che nel 2023 cade il 3 marzo. La particolarità della giornata mondiale di preghiera è che ogni anno i materiali liturgici sono elaborati da un diverso gruppo di donne. Quest'anno sono protagoniste le donne di Taiwan, il cui comitato organizzatore ha messo al centro un versetto della lettera di Paolo agli Efesini che dice «Ho udito della vostra fede». Una parte del materiale proposto è dedicato anche ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, ed è ispirato al medesimo passo di Efesini. Le storie di fede proposte dalle donne di Taiwan per questa edizione della Giornata Mondiale di Preghiera parlano di impegno da parte delle donne a favore delle proprie famiglie, per le donne socialmente svantaggiate, per persone vulnerabili ed emarginate, e parlano anche di ambiente. Il materiale è illustrato dalla giovane artista Hui Wen Sayo, Il frontespizio del fascicolo, da lei illustrato, evoca un futuro incerto, rappresentato da uno sfondo scuro, ma anche la speranza e l'orgoglio del paese, rappresentate da farfalle e orchidee rosse che sono il simbolo di Taiwan. Due donne sono inoltre raffigurate mentre pregano in silenzio e guardano una luce che brilla, segno di speranza e salvezza attraverso Cristo. Fra gli incontri in programma per il 3 marzo, segnaliamo in Bregaglia, nella sala di culto a Stampa, la celebrazione alle ore 20:30. Per quanto riguarda Bellinzona, segnaliamo invece che il gruppo femminile si incontra ogni lunedì alle ore 14 per preparare la giornata mondiale di preghiera del 3 marzo. Nelle prossime domeniche forniremo ulteriori informazioni sulle celebrazioni che si svolgeranno a livello locale.
Un nuovo pastore entra a far parte del team del Sottoceneri. Si tratta del luterano Ulrich Hosbach, che è stato eletto la scorsa domenica nella Chiesa Riformata di Lugano, nel corso di un'assemblea deliberativa straordinaria. Il pastore Hosbach si occuperà in particolare del Mendrisiotto.
Prima di chiudere, vi ricordiamo di continuare a seguirci sulla pagina Facebook Voce Evangelica e sul sito internet voceevangelica.ch.
Un ringraziamento va al tecnico Andrea Colosio, che oggi ha lavorato con noi in studio. Da Gael Kurtens e Luisa Nitti, buona domenica!